Diciassettesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura dal secondo libro dei Re, capitolo 4. Adesso ascoltiamo questi due versetti, dal 42 al 44. In quei giorni, da Baal-Salisa venne un uomo che portò pane di primizie all'uomo di Dio. 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: «Come posso mettere questo davanti a 100 persone?» Egli replicò: «Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore: ne mangeranno e ne faranno avanzare». Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare secondo la parola del Signore. Dallo da mangiare alla gente. Questa è la parola che contiene tutto ciò che accade e accadrà nella misura in cui essa è messa in pratica. Il significato di questa frase non è una ricetta miracolistica. È in realtà la parola di un profeta che, in quanto tale, contiene un messaggio sempre attuale, anche se non è evidente un primo ascolto. Consideriamo il contesto che viene descritto qui. L'offerta di 20 pani per Eliseo e un centinaio di persone che erano venute da lui. Come pensare che quei pani potessero bastare per sfamare tanta gente? E questo sguardo sulla realtà così com'è sembra escludere questa possibilità. Ma Eliseo non è quello che noi oggi definiremmo un esperto di economia o di scienze sociali. La sua risposta suggerisce un diverso sguardo sulla realtà, che a prima vista può apparire folle. «Quello che hai portato, dice Eliseo a quell'uomo, dallo da mangiare alla gente». Perché Eliseo sa bene che l'offerta di quell'uomo è per il profeta in segno di omaggio e con la sua parola provoca l'uomo a guardarsi intorno e a considerare il bisogno di quelle persone che si sono riunite intorno al profeta. Sono loro i veri affamati. E quel pane offerto al profeta non può essere considerato come un bene privato, segno di devozione, ma diventare cibo per quelli che sono in attesa di ascolto e di attenzione. Il pane è da sempre il segno di un alimento vitale che nella Bibbia troviamo in situazioni di emergenza, come nella traversata del deserto, o nell'episodio del profeta Elia della vedova di Sarepta. La mancanza del pane è il segno della massima solitudine e dell'abbandono più desolante ed esprime così una fame che non è solo fisica, ma esistenziale. È la fame di essere accolti, ascoltati, compresi. Ecco il senso di questa parola di Eliseo: dallo da mangiare alla gente. Apri gli occhi sulla gente che è qui in attesa per comprendere perché e di cosa ha bisogno. Apriamo gli occhi sulla fame di tante realtà che ci circondano per comprendere il vero senso di questa parola: dallo da mangiare alla gente. Quello che abbiamo per noi o che riserviamo a pochi prescelti, che sia pane di farina come pane di cuore, non consideriamolo come un bene privato, ma diamolo da mangiare alla gente di cui vediamo l'attesa e la fame di umanità. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo agli Efesini, al capitolo 4, di cui ascoltiamo gli ultimi due versetti. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. La fame del corpo non è un semplice bisogno biologico, perché essa esprime il bisogno fondamentale di ogni vita di essere nutrita non solo di pane, ma anche di comprensione e di ascolto. E questo è il messaggio che ci giunge proprio dalle letture di questa domenica e che si esprime ora pienamente nel Vangelo, che è tratto da Giovanni al capitolo 6, di cui ascoltiamo i primi due versetti. Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Quando Gesù vede la folla che sale verso di lui sul monte, vede anche che cosa la spinge a cercarlo e che questo comporta il bisogno di essere nutrita, come nell'anima, anche nel corpo. Per questo mette alla prova i suoi discepoli con questa domanda che abbiamo appena ascoltato: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? È un insegnamento che ci riguarda tutti. Noi, infatti, come i discepoli, vivendo in relazione a Lui, sappiamo di riceverne il nutrimento sostanziale per la nostra vita, ma nello stesso tempo siamo chiamati a comprendere che la condizione umana è una sola dimensione, in cui corpo e anima sono in stretta relazione vitale, anche se facciamo fatica a percepire questa unità. Ed ora interviene Andrea, fratello di Pietro, con queste parole: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Ecco, la risposta di Gesù, che ora ascoltiamo, è netta. Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Fateli sedere. Che senso ha questa parola? È quella di qualcuno che dice: venite, sedetevi a mensa, perché qui c'è una mensa a cui siete tutti invitati a partecipare. I 5 pani e i 2 pesci rappresentano la pienezza della rivelazione e il suo compimento in colui che ora ne farà il nutrimento per tutti i presenti, di ieri e di sempre. Ma al di là della simbologia numerica, che nell'ebraismo è molto importante, resta il fatto in sé. Tutte queste persone che ricevono il cibo non sono salite sul monte per quel cibo, ma perché cercavano un nutrimento nell'insegnamento e nelle opere di guarigione di Gesù. E il valore di quella parola, che è cibo dell'anima, diventa cibo del corpo, di cui l'anima è il respiro vitale. La folla diventa consapevole che ciò che è accaduto quel giorno è la risposta ad una lunga attesa. Ecco gli ultimi versetti. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Queste parole che abbiamo ascoltato esprimono la convinzione della gente sull'identità di Gesù. Ai loro occhi egli è il Messia, colui che nutre il corpo e l'anima. Per questa gente identificare in Gesù il Messia atteso significa voler fare di lui il re in quanto discendente di Davide. Ed ecco perché Gesù si ritira. Perché se per un verso il fatto che vogliano farlo re rivela la loro fede in Gesù come Messia, è vero che il loro modo di intendere la regalità di Gesù non ha nulla a che vedere con la sua verità. E del resto come potrebbe? Ancora oggi per noi cristiani c'è tanta difficoltà a comprendere che l'onnipotenza di Dio non ha nulla a che vedere con i poteri umani. E allora come potremmo pensare che ciò sia chiaro per la fede ebraica? Non lo è stato, non lo è. Colui che è il re ha fatto della sua vita il cibo per la pienezza della nostra vita, perché la sua regalità è donare se stesso.